mare mi avvolge calmo, mentre la fantasia trasforma le nuvole in giochi nuovi. E tra lo sciogliersi dei ghiacci, la mente è felice nel vedere il colorato fiore della speranza e i soldati deporre le armi. Colgo la margherita per ricordare ai adulti di quando erano bambini e fargli posare il cappello per disegnare il boa che mangia l'elefante.
E questo era il brano intitolato La piccola principessa, direttamente dal disco The Moving Forest, ultimo disco pubblicato da meno di una settimana, ultima fatica del giovane trombettista e flicornista Jacopo Teolis, che è in collegamento con noi, a cui diamo il benvenuto. Buon pomeriggio, grazie di essere a Rete 2.
Ciao Martino, grazie a te, grazie dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Dunque, è uscito pochi giorni fa il tuo ultimo disco, The Moving Forest. Tu hai già vinto lustri premi, ti sei confrontato con la scena jazz internazionale. L'anno scorso eri già stato ospite qui a Rete 2 per presentare il tuo disco Openings, in duo, uscito nel 24. Tra l'altro un incontro che si può recuperare nei nostri archivi su internet della RSI. E ora ci propone invece un disco che contiene composizioni per un ensemble molto diverso, molto più largo. E però inizierei allora chiedendoti, diciamo, ricominciando, ripercorrendo insieme a te il tuo percorso artistico, innanzitutto magari come è venuto l'incontro con la tromba e poi con il flicorno, e insomma come è iniziato il tuo percorso musicale?
Allora, io ho iniziato a 9 anni a suonare la tromba. Prima suonavo la batteria, diciamo, da bimbo, poi da un po' meno bimbo ho iniziato la tromba perché facevo parte di questa, diciamo, classe di scuola elementare meravigliosa, si chiamava Lick Balmasik, la scuola, ed era un posto veramente speciale, lo è ancora in verità, però ecco, per me lo è stato in quegli anni, ovviamente, che ci sono stato, e gli insegnanti, le maestre erano fantastiche, il gruppo classe anche, diciamo, quello che facevamo di bello era appunto musica. Perché le nostre insegnanti pensavano che fosse importante, e per questo ho iniziato a suonare la batteria. E poi a 9 anni invece l'insegnante che ci faceva fare arte mentre dipingevamo di solito ci faceva ascoltare della musica, e quella mattina mise Le Vie en Rouge di Louis Armstrong. E noi conoscevamo tutti il primo brano, che era What a Wonderful World, sempre con la stessa insegnante, nell'ora di inglese avevamo studiato il testo, lo cantavamo insieme, eccetera. Però poi il secondo brano non l'avevamo mai ascoltato di questa compilation che mise, diciamo. E quindi io quando ascoltai, diciamo, lì c'è un intro di pianoforte e poi entra lui che suona, diciamo, il tema con la tromba, io rimasi proprio colpito, folgorato. E quindi tornai a casa e dissi: mamma, voglio suonare la tromba, devo suonare la tromba. Era maggio e quindi, diciamo, le scuole stavano per chiudere, no? Le scuole di musica facevano la pausa estiva, e quindi hanno detto: vabbè, vediamo, diciamo a settembre, se poi ancora ti ricorda, no? Magari è una passione, sai, bambini, no? E invece io a settembre sono andato lì, ho detto: dov'è la mia tromba? Ve l'avevo promessa a settembre. e quindi niente, da lì ho iniziato in sostanza, e poi non ho mai smesso, ho portato avanti entrambe le storie musicali, quelle delle percussioni, della batteria e della tromba per vari anni, e poi ho continuato solo con la tromba, diciamo.
E il flicorno come l'hai incontrato?
Il flicorno invece dopo, penso semplicemente perché, non so in verità perché, diciamo, mi ricordo feci l'esame di terza media e nonna e mamma mi volevano fare un regalo, e quindi il flicorno. E quindi, diciamo, avevamo fatto una colletta tutti insieme, avevamo preso questo flicorno, che è lo stesso che ancora oggi in verità, e niente, però poi, diciamo, la passione vera per il flicorno, che lì per lì non capivo, poi è uno strumento molto simile alla tromba, quindi per questo c'è stato questa aggiunta, diciamo, era facile in qualche modo, no? Immediata, però poi sviluppare invece, diciamo, il suono e un'identità anche sul flicorno, secondo me invece è cosa ben complicata. Per cui, diciamo, poi la vera passione per il flicorno invece è arrivata molto dopo, quando ho scoperto Roy Hargrove nello specifico, e lì ho scoperto proprio un mondo. E quindi, diciamo, quando suono il flicorno, penso, per me hanno proprio due identità complementari.
Certamente. Dunque, Jacopo Teolis, l'anno scorso ci avevi parlato al microfono allora di Patrizio Barbetti, ci avevi parlato del disco d'esordio, Openings, in duo. E adesso, in quest'anno, sì. che cosa è successo in quest'anno, di questi pochi mesi, in verità, perché eri ospiti, credo, a luglio dell'anno scorso. Dunque, in questo quasi anno, come hai proseguito il tuo percorso musicale?
Allora, io nel frattempo mi sono trasferito a Londra a settembre, quindi poco dopo quando ci eravamo sentiti con Patrizio, e poi ho iniziato il master alla Royal Academy. E quindi adesso sto vivendo qui, sto completando questo anno, e è uscito il mio primo disco da band leader, che è ben diverso, da una sensazione, un'emozione ben diversa, non solo un'emozione, varissime, tantissime emozioni ben diverse dal disco precedente o comunque da altri dischi che ho fatto anche in precedenza. E quindi, diciamo, quello che è cambiato sulla carta pure tanto, dai, sicuramente internamente tanto, però anche sulla carta, appunto, comunque pubblicare un disco su cui ho lavorato tanto, diciamo, ovviamente sia per me, ma penso per tutti, sia comunque una grande pietra miliare in qualche modo, quindi un passo importante per il singolo, quindi è cambiato tanto, direi.
Ecco, questo nuovo disco, dunque, arriviamo proprio a parlare di questa nuova uscita, The Moving Forest. Il titolo, lo svela il booklet, viene da un verso di Macbeth, il quarto atto, scena 1. Vuoi magari spiegarci tu il contenuto, diciamo, il motivo di questa scelta?
Allora, in verità è stata casuale, nel senso che, come un sacco di cose sono state casuali in questo disco, nel senso che è tutto avvenuto in studio, anche la scelta del titolo del disco, del brano e poi del disco in qualche modo. Quando stavamo facendo il mix con Francesco Ponticelli, che è appunto l'ingegnere del suono, ma anche amico stretto, diciamo, e che mi ha aiutato molto nel seguire, diciamo, e nel registrare questo disco, e per fare il mix di quel brano gli dissi che è come una foresta in movimento, diciamo, non c'era una melodia specifica in quel brano, e lui mi guarda e fa: questo è Macbeth. Quindi poi sono tornato a casa con molto tempo a disposizione, perché abbiamo registrato questo disco 3 anni fa, quindi, diciamo, era pieno Covid, e con molto tempo a disposizione ho letto il Macbeth, e viene appunto dall'atto 4 scena 1, quando le tre streghe fanno la, diciamo, le tre predicono il futuro, diciamo, le tre cose, e quindi i nemici in quel momento gli dicono che la foresta si sta muovendo, indicandogli che i nemici stanno arrivando, diciamo. Quindi nel Macbeth non è una scena gioiosa, però la mia, diciamo, per come l'avevo intesa, era invece appunto un movimento comune, cioè che tutti facciamo, che tutti abbiamo, ma che allo stesso tempo è anche fatto insieme. E quindi, appunto, per questo è The Moving Forest, perché comunque la foresta è fatta di alberi, quindi ognuno è, diciamo, un singolo, e c'è un'identità come singolo, però allo stesso tempo, muovendosi insieme, per far sì che fa parte di una foresta e che la foresta si muova. Quindi questa era l'idea, che è poi quello che è alla base del disco per me, diciamo. Non è, cioè, è il mio disco, nel senso che c'è il mio nome e purtroppo la mia faccia sulla copertina, però sento proprio profondamente che è il disco e il gruppo di tutti e sei, e questa è una cosa che ho sentito quando abbiamo iniziato a fare le prove, ho sentito quando abbiamo registrato soprattutto, ma sento anche oggi quando abbiamo fatto i concerti di presentazione del disco, nelle azioni di concerti, è proprio un gruppo comune, un movimento che facciamo tutti insieme nella musica, quindi sì, questo.
Certo, e dunque dunque già accennato un po' all'inizio, diciamo, di questo, come è avvenuta la registrazione. Dunque, 3 anni fa eravamo in pieno Covid, in pieno lockdown. Ci racconti un po' allora come è avvenuta la genesi di questo lavoro, il gruppo che lo compone, che è anche un organico che contiene elementi inusuali, diciamo, anche per in una formazione jazzistica.
Assolutamente sì. Allora, ci tengo prima di tutto a dire i nomi dei musicisti, certo, perché sono quelli che hanno dato vita a tutti i miei sogni in qualche modo. E allora c'è Lidia De Romanis al violoncello, Marco Taraddei al fagotto, Vittorio Solimena al pianoforte e al rhodes, Stefano Giambon al contrabbasso, Luca Caruso alla batteria, e poi nel brano che appunto abbiamo sentito in apertura, ovvero La piccola principessa, è la chicca del disco secondo me, perché c'è anche mia sorella Arianna, che al tempo di quando abbiamo registrato il disco cioè aveva pochi anni, diciamo.
Che è la voce che abbiamo sentito sul finale.
Esattamente, esattamente. Cantiamo, diciamo, lei canta, io suono il tema all'unisono, e poi lei recita questo testo che abbiamo scritto. Invece, per quanto riguarda la genesi del progetto, diciamo, è iniziato intorno a 5 anni fa, in qualche modo. Cioè, è iniziato in verità da sempre, nel senso che la cosa che mi sono reso conto è che quando ho scritto, diciamo, ho chiuso tutto il programma e tutte le informazioni, booklet, eccetera, ho scritto i ringraziamenti, eccetera, ho fatto un po' il conto di quello che voleva dire questo disco per me, e quindi mi sono reso conto che non è semplicemente il disco, ma che proprio è così importante e fondamentale per me, perché mi rappresenta appieno e rappresenta la mia vita in questi 26 anni, diciamo fino ad oggi, perché è la mia età. Nel senso che all'interno ci sono elementi del mondo del jazz, ma anche che vengono dalla musica classica, infatti diciamo si vedono già dall'organico, ovvero mettere vicino insieme il quartetto di jazz più classico, no? Tromba, contrabbasso, batteria e pianoforte, insieme agli strumenti che per me sono i principi della principe e principessa del anzi no scusami i due principi della musica classica, il fagotto e il violoncello. Questa passione del jazz è ovviamente nata fin da subito, come dicevo prima, ascoltando Louis Armstrong, quindi da subito è stato jazz. Per quanto riguarda invece la musica classica, io in contemporanea poi ascoltavo molta musica classica, sempre quando ero bambino sognavo di fare il direttore d'orchestra, cosa che poi ho accantonato. Ho studiato jazz, sono cresciuto, eccetera. Quando poi ho iniziato il conservatorio è ricominciata questa passione per la classica e ho frequentato l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dove facendo abbonamenti annuali per varie stagioni consecutive, appunto, ho potuto ascoltare una quantità di musica e di appunto opere sinfoniche veramente importante, e lì mi sono appassionato, diciamo, di questi due strumenti che per me sono gli strumenti appunto non solisti, quindi non quelli di spicco che magari da cui uno viene colpito, no? Anche dall'agilità, magari senti il violino per esempio, oppure il flauto, oppure il lobo, e questi diciamo sono più o meno gli strumenti che hanno tutti i temi, il clarinetto. Invece questi sono strumenti che stanno più, i famosi mediani, diciamo. Di conseguenza ho voluto introdurli all'interno di questo gruppo perché le loro sonorità e il loro range mi dava una libertà e mi metteva dei paletti molto importanti, e soprattutto perché sia dal fagotto che dal violoncello ci sono degli elementi che io voglio inglobare all'interno del modo in cui io suono la tromba. Quindi per tutte queste ragioni, diciamo, ho scelto di fare questo sestetto.
Sì, un sestetto molto interessante. Ci sveli magari anche un po', entrando nelle composizioni, dunque nel tuo processo creativo, che ti hanno portato anche a concepire alcune di queste tracce, no? Adesso ci stiamo magari anche già avvicinando verso la fine, quindi vorremmo magari ascoltare per intero una traccia dal disco, comunque, che sono anche non cortissime. Dunque, ad esempio, ci proponevi di ascoltare She Never Promised a Rose Garden, una traccia, la traccia 7.
Perfetto.
E sì, se vuoi magari introdurci questo ascolto, che dunque come esempio anche di quello che ci aspetta per chi vorresse acquistare poi il tuo disco.
Diciamo sì, She Never Promised a Rose Garden è dedicata intanto a Elena e Francesca, e viene da questo libro di Lucy Freeman che appunto si chiama I Never Promised You a Rose Garden, ed è stato anche edito dall'Asino d'Oro, che è una casa editrice italiana, romana, in italiano. Quindi se siete incuriositi, è una storia bellissima, difficilissima, di questa appunto quasi autobiografica, di questa ragazza che diciamo poi diventa schizofrenica e ha queste crisi fortissime, ma poi nel rapporto terapeutico si cura, e quindi di conseguenza esce dal manicomio. Questa forma raccontata nel libro è stata presa da me per poi scrivere il brano. Quindi c'è questa melodia che si trova sia all'inizio che alla fine, che subisce, diciamo, tutta questa trasformazione, con poi un'esplosione centrale, i soli di pianoforte e di tromba, per poi invece risolversi proprio per far capire che, diciamo, l'arco della storia è al centro, mentre i punti salti di questa normalità e sanità, se vuoi, anche sono sia all'inizio che alla fine, alla nascita e poi, diciamo, anche dopo, no? Appunto del personaggio, quindi è proprio una storia legata al personaggio. Dal punto di vista musicale è proprio la massima, secondo me, espressione di, diciamo, è proprio condensato tutto il disco all'interno di questa traccia, nel senso che c'è un corale molto lungo all'inizio, suonato da contrabbasso, fagotto, violoncello e flicorno, appunto, e poi una sezione di soli centrali, e poi si risolve di nuovo. Quindi, diciamo, c'è proprio questa commistione totale tra classica e jazz. Ovviamente io dico totale per me, nel senso che io sento che a me rappresenta e che rappresenta proprio la mia idea di musica, cioè sento che qui in questo brano ho messo quello che sono fino ad ora, però ovviamente è unire questi due mondi è una cosa molto difficile, anche molto rischiosa, quindi ogni volta che dico ho unito questi due mondi, diciamo, non mi voglio assumere nessuna responsabilità, sono parole troppo grosse, però ecco, ho provato ad unire queste cose, quindi questo è il brano che mi è uscito.
Jacopo Teolis, noi scontiamo già in sottofondo proprio She Never Promised a Rose Garden, e ti ringraziamo dunque per essere stato con noi. Ti ricordiamo The Moving Forest è uscito da poco più di una settimana, lo si può trovare presumo su tutte le piattaforme streaming, e si può anche presumo rintracciare tramite il tuo sito internet e in commercio.
Sì, su Instagram.
Esatto, e ti auguriamo allora un buon proseguimento con i tuoi studi a Londra e speriamo di risentirci presto.
Martino, grazie mille per avermi invitato.